Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ecco, allora intanto dobbiamo fare gli auguri a Papa Benedetto, oggi è San Benedetto. Dobbiamo fare l'augurio a tutti i benedettini perché siano degni figli del fondatore San Benedetto e a tutti coloro che si chiamano Benedetto, ma anche a tutti coloro che vogliono essere benedetti in verità, e tra quelli facciamo parte anche noi, vero Anna?
Una schiera, sì, veramente. Schiera.
Ecco, bene, allora, intanto iniziamo ecco, con il nostro consueto atto di riparazione che al pensiero ecco, delle parole uscite ecco, dalla bocca dell'angelo, ma quelle uscite dalla bocca di Padre Pio, dalla bocca di Gesù che riferisce a Padre Pio che il suo Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, ecco, diciamo con il cuore addolorato, uniamoci al cuore addolorato di Maria e facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e di tutti i tabernacoli del mondo in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. E facciamo la comunione spirituale, così diciamo che avremo la grazia di essere assistiti anche durante la trasmissione, ma anche a coloro che ascoltano, se hanno Gesù nel cuore capiranno tante cose, se no è difficile capire. Allora, Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Allora, Anna, delle volte mi viene da dire tante cose, no? Però poi ci sono dei momenti in cui vorresti diventare muto perché rimani ammutolito nel guardarti intorno, nel sentire intorno, ecco quello che accade continuamente, ecco quante cose. Diciamo questo è il tempo della grande tribolazione, dell'apostasia, di tutto, è tempo di tutto, cioè non potevate nascere in un secolo peggiore, ma questo ci fa capire anche il perché la Madonna alla fine dice il mio cuore immacolato trionferà, cioè prima deve succedere di tutto, di modo che il nemico ecco vomiterà tutte le sue sporcizie di ogni sorta, dopodiché dopo questo, diciamo, questo vomitar di sporcizie, di atti di ribellione, eccetera, che sono poi tutte sporcizie comunque, perché sono peccati di superbia, e la superbia è l'impurità dell'anima, e poi ci sono anche quelle corporali, e va bene. Dopo che sarà accaduto tutto questo, dice, infine, il mio cuore immacolato trionferà su tutto. Pertanto, se non accade tutto quello che devono accadere, lei trionferà soltanto sulle cose, la Madonna trionferà solo sulle cose che noi abbiamo visto. Ma è quelle che poi non abbiamo visto, come facciamo a capire che ha trionfato anche su quelle? e invece deve succedere tutto. E bisogna dire quello che deve fare lo faccia presto, perché noi abbiamo fretta della grande del trionfo, che non è una vittoria, è un trionfo. E vabbè, io diciamo sono ancora in zona portoghese, vero? E veramente in questo mese, praticamente come fra due giorni, 100 anni fa, la Madonna fa vedere l'inferno ai bambini. A noi il Signore ci mostra l'inferno terreno, ovvero con incendi, roghi e tutto e di più, però non riusciamo a collegare le due cose, perché i bambini a vedere le persone che ardevano, che erano come braccia ardenti, erano disposti a pagare qualsiasi prezzo, vero, per salvarle, mentre noi ci dicono che ci sono tanti morti e insomma finisce là, bruciati e vabbè. Tanto siamo abituati, perché se pensiamo che tutti i feti dei bambini abortiti poi li buttano dentro nell'inceneritore, per cui diciamo noi di morti bruciati ne facciamo milioni, ma insomma ci siamo abituati. Dico, pensate un po' che abitudini scellerate ci siamo presi, no? Siamo abituati, non reagiamo neanche più. Ecco, allora, come fa una nazione a rispettare certe persone vive se certe altre non le rispetta? Che prima o poi toccherà anche al loro turno, perché chi di spada ferisce, di spada perisce anche, no? E vabbè, allora Anna, noi abbiamo, vero, il bel libro
dei Proverbi, sì.
Dei Proverbi, che è un libro sapienziale, e allora sentiremo, ecco, che insegnamenti ci vengono donati, ecco, da Dio che ci parla, ci insegna, ci ammaestra, ci suggerisce, ci dona l'angelo custode perché ci illumini a capire, e ci ha donato sua madre, e ci ha donato lo Spirito Santo, non sa più che cosa donarci, ma noi siamo indifferenti, come non ci avesse donato nulla. Noi possiamo anche, ecco, vogliamo fare senza Dio. Ma tu pensa, e Gesù dice, senza di me non potete far niente. Il demonio che cosa mette nella zucca degli uomini? Ah, potete fare tutto quello che volete. Senza Dio. Oh, e quanti ne converte? Questa è la disgrazia, no? Quanta gente è convertita a questo tipo di pensiero diabolico? Perché per forza, quelli che non sono, che non pensano secondo lo spirito, alla fine apprezzano il pensiero secondo la carne, il mondo, il demonio, eccetera, eccetera. E allora vediamo un po', Anna, di leggere questo libro.
Sì, sì.
Sapienziale, perché la sapienza, soprattutto la sapienza, se non capisci niente, uno che non capisce niente, è inutile che ti parli assieme, no? E allora noi dobbiamo, mostreremo che la sapienza non ce l'abbiamo, perché dopo tanti anni che andiamo a messa, che facciamo la comunione, sembra che non abbiamo ancora capito nulla.
Sì,
proviamo un po'.
Allora, il libro dei Proverbi insegna quale sia la vera sapienza. Accogliere la divina parola da amare e ricercare come il bene più prezioso. Chi vi si dedica con la preghiera, lo studio e la meditazione, si mette al sicuro sotto la protezione di Dio. Consapevoli dell'inestimabile valore del dono della sapienza, chiediamolo, Signore, perché ci conceda di penetrare il senso delle scritture affinché esse siano, come per Sant'Agostino, le nostre caste delizie, perché possiamo esaltarlo per tutte le verità che scopriremo in esse e considerare le meraviglie della sua legge. Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza. Dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene.
Dovrebbe essere chiaro, no? Ma se uno non ha capito bene, dovrebbe dire: il Signore mi ha fatto un discorso che non ho ben capito, no? Subito, visto che noi facciamo le ricerche sulle verdure che ci fanno bene e quelle che sono diuretiche e quelle altre, no? E vogliamo sapere quante proteine contiene il tal cibo e quanti grassi e tutte queste cose qua. Ma non vedete che dobbiamo essere svergognati, no? Dio parla, non sappiamo neanche cosa ci ha detto, no? E non facciamo nessuna ricerca per sapere che cosa ci ha detto il Signore. Cioè, ha parlato con me e io non ho capito. Dico: Signore, adesso io mi metterò davanti al tabernacolo e dirò: Signore, tu mi hai parlato, ma io sono un poveraccio che non capisco le cose che tu dici, no? Aiutami, tu sei il divino maestro, io voglio essere il tuo alunno, voglio imparare vero le cose per metterle in pratica, perché tu vuoi che io incarni le tue parole, no? Per cui mi umilio e ammetto di essere un povero misero, talvolta stolto anche, che non capisce manco quello che Dio gli dice, no? E poi la stoltezza dipende dal fatto che manco mi importa di sapere cosa mi ha detto. Allora, vediamo un po'. Figlio mio, per cui fa conto, il Signore intanto ci dà questo bel titolo, ci chiama figli. Se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza, rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza alla sua bocca, e dalla sua bocca escono. Ma andiamo avanti per gradi. Allora, figlio mio, intanto comincia con una condizione: se tu accoglierai, qui siccome ci ha creati liberi, il Signore, che non violenta, vero, dice: io ti parlo, ma tu, dipende da te accogliere le mie parole. Pertanto, figlio mio, se tu accoglierai le mie parole, e allora facciamo l'esame di coscienza, no? Dopo tanti anni, noi le abbiamo accolte le parole del Signore? Cioè, accoglierle vuol dire mica nelle orecchie, nei timpani, ma bisogna accoglierle nel cuore. Perché quando Dio mi parla, è Dio amore che mi parla, e se il mio cuore, amore, non riama colui che mi ama, non ci capiremo mai. È impossibile stare uniti con persone che non si capiscono. E allora bisogna che ci capiamo. Ma dice: se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, ma dico, ma tu i precetti li conosci? Quando mi è capitato quella volta là, l'ho raccontata anche, vero, che in una parrocchia, non dico mica la città, sapete, no, comunque diciamo ero in Puglia, e ho meditato delle cose, diciamo un'ora prima della Santa Messa, e poi terminata la meditazione, il rosario meditato, non ricordo cosa, inizia la Santa Messa, arriva la consacrazione, c'è la comunione, i banchi vuotati tutti in fila per ricevere Gesù, e poi bisogna vedere quanti ci credevano di chi stavano ricevendo, tutti che si fanno la comunione, no? Finita la Santa Messa, il reverendo mi dice: Claudio, vuoi dire ancora qualcosa tu ai miei parrocchiani? Ma dico, guarda, veramente prima vorrei dire qualcosa a te, se mi consenti. Sì, di pure, Claudio. Allora gli dico: senti, tutta sta gente che è venuta a fare la comunione, no? Ma tu li conosci tutti quanti questi qua? Cioè, il loro volto lo conosci? Dico, sono persone che tu conosci bene? Sì, sì, dice, io li conosco, sono tutti volti, diciamo, noti anche alla mia memoria, insomma, come parroco di questa parrocchia devo conoscere anche i miei parrocchiani, no? Ebbene, la domanda che volevo farti era questa: tutte ste persone che sono venute a fare la comunione adesso, un quarto d'ora fa, 10 minuti fa, tu sti volti quante volte li hai visti nel confessionale? Silenzio. Abbassò la testa, non mi rispose. E allora, dico, adesso vorrei fare una domanda a voi, cari parrocchiani. Erano tutti attenti perché cioè, chissà cosa ci domanda questo qua. Chi conosce i 10 comandamenti, alzi la mano. In parrocchia ci saranno state, penso, 250-300 persone, con la capienza, tutti i banchi erano pieni perché avevano detto: ah, viene uno che è figlio spirituale di Padre Pio, uno che parla alla radio Buon Consiglio. Si vede che qualcuno ha fatto pubblicità, per cui curiosi, no, sono venuti loro, tutti quanti. Allora, chi conosce i 10 comandamenti, alzi la mano. L'hanno alzata in 3 su 250-300 persone. Ma mi sono rivolto al reverendo, dico: Don X, ma scusa, sta gente come fa a confessarsi che non conosce neanche i 10 comandamenti? Silenzio, non mi ha risposto. Chiaramente non mi ha più invitato a parlare nella sua parrocchia. Però, mentre lui poi non si è più visto, è sparito. Invece, soprattutto erano le giovani coppie, ma le giovani signore, mamma mia, sono venute e mi hanno accerchiato, ma mica per menarmi, no. No, dice: ma lei quando è che viene ancora qua? Ma deve venire, ma non ci vorrà mica abbandonare, ma noi queste cose non ce le ha mai dette nessuno, ma sono cose meravigliose, ma noi vorremmo farle, ma se non sappiamo neanche come si fa a farle, insomma, erano tutte giovani signore, voglio dire, 30-40 anni più o meno, insomma, no, quella lì era l'età. Per cui, mentre i parrocchiani volevano che io tornassi a erudirli, diciamo così, in materia, no? Il parroco è sparito in sagrestia, non l'ho neanche più visto. Allora, dico, bisogna pregare per i parroci, poveretti, perché chissà, magari hanno paura che mostrando la verità a qualcuno si ritiri, non venga più in chiesa. Allora, pensate che tentazioni, no? Praticamente tu mi vuoi censurare Gesù Cristo e non vuoi che si sappia quello che lui ha detto e i richiami che ci ha detto? Queste cose oggigiorno anche sono abbastanza frequenti, perché anche un'altra volta in un'altra parrocchia della mia città il padre legge metà Vangelo, cioè metà della lettura prescritta, perché la seconda parte, diciamo, era condita di guai a voi, guai a voi. E dico, ma so che in sagrestia alla fine, ma dico, scusa, io, è la prima volta che mi capita che si legge mezzo Vangelo prescritto dalla liturgia, bisogna leggerlo tutto, ma sai, di questi tempi è meglio, sai, la gente, dirgli le cose proprio come sono, magari si spaventa. E dico, questi si spaventeranno il giorno del giudizio, ma soprattutto sarai tu a essere spaventato, perché dirai, ma tu non dovevi ripetere quello che ho detto io, perché non l'hai detto? Perché ti sei vergognato di proclamare il mio santo Vangelo? Perché hai sepolto il talento che ti è stato dato? Cari miei, allora, torniamo alla nostra lettura. Anna, tu mi senti, vero? Pronto?
Claudio, sì.
Sì. Allora, no, dico, abbiamo letto una riga abbiamo letto. Allora, e costruirei i miei precetti, ma manco li conosco, ma neanche mi interessa di conoscerli, ma bisogna proprio conoscerli questi precetti, ma guarda un po', ma il Signore non ha già salvato tutto, l'ha detto Martin Lutero. Allora, dice così, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, magari il tuo orecchio è teso quando senti sciocchezze, quando senti cose che non sono vere, quando senti cose, San Paolo dice, che ti scodellano nelle orecchie, ecco, discorsi che ti piacciono, e invece bisogna che ti scodellino nelle orecchie i discorsi che non piacciono alla tua natura corrotta, che se no non guarisci. Tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza. La prudenza, ma non mi dirai mica che sei prudente? Stai vivendo a rischio di perdizione, non sarai mica prudente? Sei presuntuoso? E pensi di essere a posto, tant'è vero che manco ti confessi perché dici non ho fatto niente di male, ma guarda un po', cioè, molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia colpa, ma come mai ti fanno dire queste parole? Tu magari le ripeti e poi dici che non hai fatto niente, allora non devi neanche dire, confesso a Dio Onnipotente, se tu ti senti santo, canonizzato dalla tua presunzione. Se appunto invocherai l'intelligenza, vuol dire leggere dentro, no? Queste parole, cosa significano? E rivolgerai la tua voce alla prudenza, tu, dove c'è questa prudenza? Se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio. Cioè, comprenderai il timore del Signore, cioè il timore di offendere Dio. Per cui, conoscendo tutte queste cose, conoscendo soprattutto l'amore di Dio, ecco, tu avrai timore di offendere colui che invece va adorato, glorificato, amato con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, per cui lungi da me l'offendere il mio sommo bene, sarei stolto perché mi faccio del male, no? Per cui che quel masochista, autolesionista, che si dà le martellate sulle dita perché gli piace avere i dolori dalle martellate che riceve, è difficile, deve essere una persona malata. E quanti sono questi malati che si danno le martellate sulle dita perché non vogliono godere invece della conoscenza di Dio e si fanno del male e si procurano del male anche dopo morti perché uno stolto deve piangere la sua stoltezza. Ecco, pertanto vedete il libro dei Proverbi, vero? E dice scaverai per i tesori. E allora dice, se nel tuo orto mi dicono che, dice qui, c'era una colonia nei tempi avanti Cristo, vero, di persone che venivano, che ne so io, dall'Arabia, non dalla rabbia con due B, perché oggi abbiamo anche la rabbia esaudita. Allora, dice, dicono che abbiano sotterrato dei tesori da queste parti, no? Dice, vabbè, non mi costa niente scavare un pochino, perché se lo trovo, diciamo che veramente avrò trovato un tesoro, pertanto devo scavare, devo anche fare un po' di fatica per trovare queste monete d'oro e d'argento. E tu però non vuoi scavare, e resti povero. Se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio. Quando tu conosci Dio, ma Dio è talmente amabile che il resto, diciamo, è niente, cioè anzi è il contrario quasi, ecco, dell'amore di Dio, perché generalmente gli uomini sono egoisti, vogliono soltanto per sé, non è che vogliono dare, vogliono solo ricevere, perché il Signore dà la sapienza e dalla sua bocca è conoscenza e prudenza dalla sua bocca. E allora non vedi che tutta la ricchezza da godere in eterno viene da là e a te non te ne importa niente, non mi direi mica che sei sapiente, no? Egli riserva ai giusti il successo. L'Italia è piena di debiti, vuol dire che non sta facendo, non ha la benedizione del cielo, perché noi abbiamo votato contro Dio e continuiamo a ribellarci ai precetti di Dio e sfidiamo Dio, per cui il successo noi l'avremo piangendo i nostri peccati, forse. È scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliano sui sentieri della giustizia e proteggono le vie dei suoi fedeli. Allora, è scudo, devi difenderti anche, vero, da tutte le insidie maligne. È scudo a coloro che agiscono con rettitudine. Ogni volta che sale al potere qualche politico, poi dopo un paio di mesi, anche prima, escono, ecco, le denunce di corruzione e di tangenti e di tutto, e poi la vita familiare, questi sono sposati, hanno cambiato un paio di mogli o il contrario, non si sa, no? Qui, questi come fanno ad essere retti, questi qua che danno cattivo esempio, anzi scandalizzano? E allora proteggono le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Allora comprenderai, ma devi fare tutte queste cose, se non capisci niente. E siccome non capisci, non ti interessa di capire, sei nato, puoi capire, non vuoi capire, quando sarà il momento di fare i conti, capirai tutto in un secondo, in un minuto secondo, o in un attimo. Direi, ma come, ma cosa? Dice, guarda che io sono venuto a salvarti, ho insegnato come si fa ad essere salvati, ho offerto me stesso nei sacramenti, nella confessione, nell'Eucaristia, e tu sempre te ne sei importato meno che niente, no? Adesso, scusa, come puoi tu entrare nel regno dei cieli e godere tutto questo che in terra non l'hai mai desiderato? Come posso premiarti di una cosa che tu hai disprezzato? E se non la apprezzi, la disprezzi, scusa. E vabbè. Allora, Anna,
sì.
C'è da piangere?
Sì, veramente.
C'è da piangere. Però, sì. Allora, tu vai a messa, no? E allora c'è la lettrice, sai, poi le lettrici. Sono certe lettrici che quando vanno, sembra che vadano a fare la sfilata sulla passerella, hai tutte tirate come i calzetti, vero? Perché, scusa, la lettrice. Ecco, poi magari non sa neanche leggere, no? Perché mangiano le parole, però diciamo che devono presentarsi. E così, invece anche lì, il parroco dovrebbe dire, senti, tu sei un bravo parrocchiano, guarda, veramente fai tante opere di bene, però quando leggi non si capisce manco quello che dici, per cui o ti studi un po' come si fa a leggere, se no bisogna che io mi trovi qualcun altro, perché io che già conosco queste parole, che le ho sentite da tanti anni, così come tu le hai lette non ho capito niente, perché se non capisco io che le cose le so, immagina quelli che non le sanno cosa avranno capito. E spesso vedi queste lettrici, lettori che li scelgono tra le simpatie, dicono vai tu, ma no, deve dare uno che sa leggere, no? E vabbè, allora Anna,
sì.
Abbiamo anche il Salmo.
Il Salmo, certamente. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati. Ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.
Sembrano, a leggere queste parole, no? Sembra di sentire il Signore che t'abbraccia, no?
Che bello.
No, perché ti dice queste cose, sai, uno che ti vuol bene, no? Ti abbraccia e ti sussurra alle orecchie delle parole che devi sentirle solo tu.
Consolazione.
Perché sono dirette a te, no? Adesso il Signore sta parlando con noi, vero? Allora mi leggo queste parole che sono, che meraviglia, ma c'è qualche uomo, sti chiacchieroni che continuano a parlare e non dicono niente, no? Gesù parla e dice tutto e nessuno gli, cioè pochi sono gli interessati. Gustate e vedete come buono il Signore. Lo stai gustando tu? Stai vedendo la sua bontà anche nella natura che ti circonda, però nei santi che ti ho donato, ecco, gustate e vedete come buono il Signore. Bene, oggi è San Benedetto e il Salmo comincia benedirò, per cui San Benedetto è un benedetto che benediceva, per cui è interessante, no? Un benedetto che benedice. Perché gode della benedizione e la diffonde, perché vuole che anche gli altri godano questa benedizione. Benedirò il Signore in ogni tempo, perché ogni tempo vuol dire, sempre vuol dire, benedirò il Signore sempre, ecco, ma in ogni tempo, cioè cosa significa? Benedirò il Signore quando sono felice. Benedirò il Signore quando sono nel dolore, perché mi fa assaporare, ecco, anche la sua passione, per cui io posso studiare, leggere tutte le meditazioni sulle passioni, ma se non provo a sentire un pochino cosa significa star male, come faccio a capire Gesù Cristo che lo è stato per amor mio? Allora dice, benedirò il Signore in ogni tempo, sia che vada bene, sia che vada male, sempre, sulla mia bocca sempre la sua lode, sia che vada bene, sia che vada male, cioè secondo il modo di pensare umano, perché va sempre bene, perché Dio le cose o le vuole o le permette, per cui sono sempre, da sempre lodare il Signore. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. I poveri non sono quelli che chiedono la carità davanti alla Chiesa, sapete. I poveri sono i poveri in spirito. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Coloro che si sentono poveri in spirito, ecco, godano, si rallegrano, perché il Signore mi parla. Il Signore si rivolge a me. E io, indegna creatura, ecco, ho il Signore che si prende cura dell'anima mia. Magnificate con me il Signore, esultiamo insieme il suo nome, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Ma se il Signore è con me, chi sarà contro di me? Pertanto, quando c'è questa amicizia con Dio, che sai che ti ama diciamo che riesce a penetrare anche le pieghe del tuo cuore, il suo amore arriva dappertutto. E allora questo mi rallegra e veramente magnificate con me il Signore, la Madonna dice, l'anima mia magnifica il Signore, anche noi insieme alla Madonna magnifichiamo il Signore. O tutti i devoti, veri devoti della Madonna, esaltiamo insieme il suo nome. Il suo nome è da esaltare, è un nome che sta di sopra di ogni altro nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, da ogni paura mi ha liberato. Dice, ma di che cosa hai paura? Ecco, non vedi cosa ti ho dato? Ti ho dato me stesso, no? Per cui io sono l'onnipotente. Anche se camminassi in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, oh Signore, tu sei l'Onnipotente e hai compassione dei piccoli, dei miseri, quelli che si sentono miseri. Mi ha liberato da ogni paura, quanti spaventati, quanti paurosi, ma cosa succederà, cosa succede? Tu cosa hai fatto succedere fino ad oggi? Andiamo a vedere cosa succederà. Il tuo amore cosa ha fatto succedere fino ad oggi? Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Qui, se guardiamo a lui saremo raggianti, se no non saremo raggianti. Abbiamo facce spente, occhi spenti, è vero, guardate a lui e sarete raggianti. Se guardi lui sì, lo puoi essere, ma devi guardare a lui nel senso che non è che devi guardarlo senza dire niente, guardate a lui significa che tu guardi a quello che lui ti dice, guardi a quello che lui ha fatto per te, guardi a tutte le sue opere e tutti i benefici che ti ha dato, ti ha donato, guardate e sarete raggianti che diranno ma cosa ha fatto il Signore per me? Mi libererà da ogni paura. Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire nel giorno del giudizio, perché abbiamo guardato colui che è venuto a salvarci e lo abbiamo, rinnegando noi stessi, abbiamo preso la nostra croce e l'abbiamo seguito, per cui guardando a lui siamo raggianti e i nostri volti non devono arrossire perché lo stiamo seguendo. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Allora il povero, veramente sì, è un povero, è un povero in spirito, uno che si sente povero, uno che non ha niente. Se il Signore ha detto senza di me non potete far niente, vuol dire che noi siamo il niente, che Lui è il tutto, per cui se non interviene il tutto dentro di noi a far qualcosa di buono, noi non possiamo fare niente. E allora vediamo un po', andiamo avanti. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce, sì, perché poi ti vengono le angosce, ma la gente poi è facilmente angosciata, allora dice, ma poi c'è una fantasia, guarda, non so, ci sono delle persone che mi dicono, tu mi guardi e dice, mi metti in crisi, no, perché pensano che io abbia dei doni che io non ho, dice, perché tu vedi dei discorsi che fai, tu vedi dentro ai cuori, ma dico, guarda, questa è fantasia femminile, no, no, io non vedo un bel niente, io ti sto ripetendo le cose che ha detto il Signore, lui vede nei cuori, perché non sono io che vedo, io ti dico quello che il Signore ha detto, no? Che fantasia, ragazzi, c'è da aver paura, che molte pigliano per una persona che ha dei doni senza averli e c'è qualcuno che ne approfitta pure. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera, che meraviglia! L'angelo del Signore si accampa? Allora noi che facciamo la novena a San Michele Arcangelo, il quale poi insieme a tutti i 9 cori degli angeli, altro che l'angelo si accampa, noi vogliamo che si accampi tutta la corte celeste, non so, tutti i 9 cori angelici cappeggiati da San Michele, se lo invoco, scusa, vieni qua, vieni ad aiutarmi, e lui viene, prima grazia, cherubini, serafini, potestà, troni, dominazioni, allora, l'invito vengono tutti quanti, allora senti qua, diciamo, gli angeli del Signore si accampano attorno a quelli che lo temono e li libera. Quelli che lo pregano e gli dico vieni qua perché voi siete in paradiso, ma io sono qua in questo mondo perverso e malvagio dove tu, caro San Michele, hai cacciato il demonio sulla terra e ce l'abbiamo tutti qua tra i piedi noi, Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia, vedi, questa parola rifugio vuol dire che se non ti rifugi, rischi veramente di essere travolto. In lui si rifugia, non negli uomini, non nelle conoscenze, ma io sono amico di quello là, di questo qua, davvero, no, tu devi essere amico di Dio se vuoi essere felice. Allora, gustate, vedete come buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia, rifugiarsi in lui bisogna. Temete il Signore e i suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. Dunque, coloro che lo temono, dove sono finita, qualche ho perso il filo. Sì, i leoni sono miseri, affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene, è per forza, perché Dio è tutto, scusa, non è che con Dio ricevi qualcosa, mio Dio è mio tutto, San Francesco così, vero, pregava così, gridava, mio Dio è mio Dio, ma non ti mancherà nulla, hai tutto, no? Non qualcosa, non molto, tutto. Cercate prima il regno dei cieli, il resto, gli spiccioli, ma non dovete neanche chiederli, ve li troverete addosso, gli spiccioli. Ecco perché cercate prima il regno dei cieli. E questo è sapiente, e questi sono i libri dei proverbi, beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli, vero? L'alleluia. Bene, però adesso vi chiedo la pausa musicale, Anna, vero?
Sì, sì, una breve, sì, sì. Ecco, in brano musicale, poi ci ritroviamo per continuare con il nostro commento. Grazie, a tra poco, Ave Maria.
Il nostro commento che qua dice parlate che sembrate un convento.
No, fatto di sempre modo. Eh beh, ma poi ci sta bene anche un po' di spirito. Spirito,
ma certo,
spirito,
che
ecco.
Ci vuole, no? Ma certo, perché lo spirito disinfetta pure, no?
Sì, hai ragione.
Allora,
a tra poco. Ave Maria.
Ave Maria, riprendiamo allora la nostra bella lettura della parola di Dio che si degna di parlare con questi miseri disinteressati, perché poco, non è che siamo molto interessati. Io vedo la mattina la gente compra, sono gli sportivi, hanno la Gazzetta dello Sport, poi ci sono quelli che si pigliano 2 o 3 giornali di diverse correnti e se leggono tutta sta roba. Ma dico, ma cosa, voi perdete tempo? Se gli chiedessi, ma ascolta, ma tu il Vangelo l'hai mai letto? La Gazzetta del Paradiso, dico, l'avete mai comperata? Dice, no, ma non la vendono. Come non la vendono? Il Santo Vangelo, no? Gli Atti degli Apostoli, la Bibbia. E va bene, allora Anna, comincia la tua bella lettura.
Ecco qua. Sì, ma che roba è quella che tu proponi? Che roba è, gente magari che non conosce neanche l'esistenza,
sì, sì,
di questi, ecco, sacri testi.
La Gazzetta del Paradiso.
Mamma mia.
Ma leggi pure, leggi pure.
Va bene. San Pietro, quasi a voler consolare il maestro dal rifiuto ricevuto dal giovane ricco per i molti beni che possedeva, gli fa notare che lui e i discepoli avevano lasciato ogni cosa per porsi alla sua sequela. E gli chiede che cosa ne riceveranno in cambio. Costoro, chiamati ad essere le fondamenta della Chiesa, nel giorno del giudizio parteciperanno alla gloria di Cristo Giudice. Gesù promette inoltre a tutti coloro che non disdegneranno di rinunciare ai propri beni e agli affetti più cari per donarsi totalmente a Lui il centuplo e la vita eterna. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità, io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto ed avrà in eredità la vita eterna.
Direi, Anna...
Sì, proseguo con la meditazione di Don Dolindo, che è abbondante.
Sì, prosegui con la meditazione,
perfetto.
Così io ascolto e mi godo Don Dolindo, che è un capolavoro, diciamo, dello Spirito Santo, no?
Assolutamente.
Perché
prezioso.
Uno se non vive santamente, le cose sante non le può capire.
È vero, è vero. Allora il premio della rinunzia di tutto per amore di Dio. Quando Gesù disse che era difficile ad un ricco entrare nel regno dei cieli, gli apostoli ne furono sbigottiti e dissero: chi potrà dunque salvarsi? Essi non erano ricchi, eppure tremarono, perché lessero sul volto di Gesù una profonda tristezza. San Pietro, però, quasi a rialzare il coraggio dei suoi compagni, avendo coscienza di aver lasciato tutto, domandò risolutamente che cosa sarebbe toccato di premio ad essi che avevano tutto abbandonato per seguirlo. Quello a cui avevano rinunziato rappresentava in realtà poca cosa, poiché essi erano gente del popolo e pescatori, ma innanzi a Dio aveva un grande valore, perché l'avevano abbandonato per acquistare una ricchezza eterna. Perciò Gesù rispose che essi che lo avevano seguito, cioè che avevano fatto di più che rinunziare a povere cose della vita, sarebbero stati come il re, elevati su troni di gloria per la potestà spirituale che avrebbero avuto nel regno di Dio, ossia nella Chiesa, ed uniti a lui nella potestà sarebbero stati con lui nell'eterna gloria ed avrebbero partecipato alla sua glorificazione innanzi a tutte le genti, quando sarebbe venuto a giudicare il mondo. Essi, disprezzati dagli scribi e farisei, ai quali veniva spesso rinfacciato di seguire un ideale fantastico, dopo la sua morte e la sua risurrezione e dopo la sua ascesa al cielo, sarebbero stati i giudici delle 12 tribù di Israele, cioè di tutte le anime del nuovo popolo di Dio, figurato dalle 12 tribù, avrebbero avuto una potestà ammirabile che li avrebbe fatti pescatori di anime e custodi degli eterni tesori acquistati dalla redenzione. Se poi si riflette il principato spirituale dei poveri pescatori di Galilea, si vede ancora di più quale premio raccolsero dalla loro rinunzia. Se si considera infine la gloria eterna che li ha coronati, l'anima rimane statica innanzi alla generosità della bontà del Signore, che non ha confini e giudica tutte le ricompense umane date ai grandi conquistatori come cose da nulla. Parlando agli apostoli, Gesù Cristo volse il pensiero a tutti quelli che per amore di Dio avrebbero rinunziato alle cose della vita presente per servire Dio solo. Pensò ai religiosi, alle religiose, ai sacerdoti, ai missionari, ai poveri volontari, e promise loro come premio il centuplo in questa vita e la vita eterna nell'altra. Parlò di quelli che avrebbero fatto una vera rinunzia, non di coloro che avrebbero voluto conciliare la vita perfetta con le loro proprie esigenze, e promise il centuplo ai primi soltanto. Essi rinunziano ad una famiglia terrena ed acquistano una famiglia spirituale. rinunciano ad una paternità fisica ed acquistano quella dello spirito, immensamente più feconda. Rinunciano agli agi della vita e sono provveduti dalla divina bontà in misura abbondante. Rinunziano a povere attività terrene e danno in cambio attività trascendenti ogni umana potenza. Sono liberi dalle sollecitudini della vita materiale. Contemplano le stupende meraviglie della fede. Si saziano di grazia, di preghiera e di amore nella pace dello spirito, pace che trascende ogni felicità. Chi potrebbe essere così stolto e così superficiale da rinunziare alle vie della pace e della vera felicità interna per camminare per le vie del mondo? Chi potrebbe aspirare ad una creatura che ha solo spine di angustia da dare e disconoscere l'immensa felicità di appartenere interamente a Gesù Cristo? Rinascano le aspirazioni della carne e del mondo quando si è avuta la sventura di smarrire quelle dello spirito, per incorrispondenza alla grazia o per abbruttimento nelle colpe. Allora chi è del centuplo si trova in realtà vuoto di mondo e vuoto di Dio. E perciò Gesù Cristo ci avverte che molti, che erano i primi nelle vie della felicità, saranno gli ultimi. E quelli che sembrano ultimi perché spregiati dal mondo saranno i primi, ricchi incommensurabilmente di ricchezze che nulla può equiparare in questa povera terra. I primi saranno gli ultimi, perché in realtà non c'è essere più infelice di chi si è dato prima interamente a Dio e poi diventa infedele e desidera nuovamente il mondo. Il mondo non lo sazia, il rimorso della perduta grazia amareggia la vita fino alla disperazione. Gli ultimi saranno i primi, perché non c'è un cuore più ricco di grazia di quello che nella via di Dio trova le contraddizioni e le croci. Né c'è una creatura più lieta di quella che sembra oppressa sotto l'incubo dell'umiliazione, quando la pazienza e l'amore fanno sbocciare dall'umiliazione i fiori della grazia sovrabbondante di Dio. Prima di terminare questo capitolo, sentiamo la necessità di insistere sulla profonda felicità di chi tutto lascia per Gesù Cristo e sui frutti che la rinunzia produce in questa medesima vita. Abbiamo, anzi, per un giorno intero pregato e fatto pregare il Signore per avere lumi speciali in proposito, giacché è troppo amaro e desolante lo spettacolo che offrono tante anime consacrate a Dio, le quali riguardano come una sventura il loro stato e si arrovellano in pene disperate, quando potrebbero godere di una pace patriarcale e profonda nelle mani di Dio. Che cosa cercano questi cuori atrofizzati e inacciditi? Che vorrebbero domandare in elemosina? Un sorriso beffardo della creatura, mentre potrebbero essere tra i sorrisi dell'eterno amore. Che cosa vogliono conseguire questi cuori invecchiati dalla brama del male che in età già tarda cercano un nuovo innesto di vita, come poveri Voronoff disillusi e trovano solo l'innesto ghiandolare di una mutilata scimmia? Quale ingiuria non fanno al Signore questi falsi testimoni, esploratori mendaci della terra promessa che portano a spalla come frutti della terra benedetta i frutti della loro miseria e pretendono mostrare la sterilità del fuoco sacro, ostentando la mota del loro cuore, tempio desolato, dove al posto dell'altare di Dio fu posto quello di Belial. Che cosa dicono questi poveri infelici? Che vogliono trovare la logica nelle circonvoluzioni della follia e che dall'abisso delle tenebre del peccato levano le scarne infedeli mani, prima consacrate dall'amore, atteggiandosi a nuovi legislatori e nuovi Mosè che invece di promulgare la legge di Dio segnano sulle tenebrose tavole del traviato cuore la legge della più esosa schiavitù della carne. Ma dove vanno questi esseri smarriti che frugano fra le macerie dei sepolcri per trovarvi la scintilla della vita? Non si leva per essi sulle plaghe desolate dove errano, sulle valli agghiacciate rimbombanti dei lacerati scrosci delle valanghe che rovinano, sui crepacci aperti sotto i loro piedi dove mugola il vento della tempesta, sulle scoscese e strabiombianti rocce alle quali sono sospesi in cerca di emozioni. Non si leva una voce amica paterna, anzi materna, che gridi dalla vetta, da essi smarrita, li chiami perché ritrovino la via. Vorremmo avere la voce dei profeti, voce ricalcata sulle grandi visioni della verità che essi avevano, per mostrare alle anime smarrite la via che percorrono e per additare loro quella che è la loro vera felicità. Vorremmo essere in questo momento come riflettore potente dell'eterno amore per illuminare la notte profonda di queste creature infelici, che molte volte con le loro mani stesse aprono i vestiboli delle tenebre eterne e picchiano alle porte di Satana per avere almeno la vita dei sensi, affogando miseramente nella tabe dei morti. Esse si proclamano infelici e disperate, cercano chi almeno le compatisca, si voltano d'ogni intorno come navicella nel vortice e quando tendono l'orecchio per ascoltare una voce amica, ascoltano il muggire della tempesta e più disperate odiano tutto e tutti, anticipando il coro spaventoso delle maledizioni eterne verso le quali vanno, come legni di naufragio, tra il mulinare del vortice. Le lacrime di Geremia non sono sufficienti a piangere su tanta sventura. Purtroppo non rara tra le anime elette alla felicità, le sole che nell'esilio potevano respirare l'aria della patria, le sole che nell'intelletto potevano ricevere la luce eterna e nel cuore l'ineffabile amore che non tradisce mai. Come mai siede solitaria e sulle sue rovine l'anima prima arricchita di grazie? Come mai è schiava quella che era sovrana ed è sottoposta al tributo colei che era affrancata? Il nemico ha steso la mano sopra ciò che le era più caro, ed essa ha veduto entrare nel santuario del suo cuore quelli che non avrebbero dovuto toccarne neppure il vestibolo. Un fuoco di concupiscenza è nelle sue ossa, una rete tesa ai suoi piedi. Il giogo delle sue iniquità si è rinnovato ed essa è calcata nel pressoio delle sue disperate angustie. E fugge l'anima infedele all'amore, fugge come chi ha alle spalle l'incendio, grida, invoca aiuto e guata se stessa come fosse in fiamme. Eppure basterebbe che si fermasse un momento solo e mirasse quello da cui fugge per vedere non più un incendio distruttore, ma un'aurora rutilante promessa di un giorno di eterna luce. Che cosa è in realtà la rinunzia che Gesù Cristo domanda alle anime che volontariamente gliela promettono? Siamo pellegrini e non dobbiamo dimenticare che questa terra è valle di lacrime. Tutto quello che possiamo avere è sempre un fiore pieno di spine. Tutto quello invece a cui rinunziamo per amore fiorisce nell'amore. La casa è angusta, anche fosse una reggia, perché il posto del pellegrino è sempre ristretto. Le mura non dilatano il cuore, lo restringono. E la rinunzia della casa fatta per amore dà all'anima la libertà di spaziare nel desiderio dell'eterna dimora, la cella che si abita con amore diventa 100 volte più larga, più alta, più luminosa. È il vestibolo del posto che ci ha assegnato nel regno eterno, dove la meditazione quotidiana ci fa spaziare, dove il cuore sospira e si sazia. Tu lasci per amore di Gesù i fratelli, le sorelle, il padre, la madre, la moglie, i figli. Considera qual è il centuplo che puoi aspettarti. Fratelli più numerosi, aventi un sol pensiero con te, incapaci di sfruttarti e di tradirti, sorelle nell'amore dello Sposo Divino che è padre di tutti e nell'amore di Maria Santissima, mamma incomparabile, tu mi interrompi e guardi con pessimismo queste ricchezze di affetti perché ti sembra di sperimentare l'opposto. Non è un difetto della promessa di Gesù, ma è una lacuna del tuo cuore, chiamato ad un amore soprannaturale e non già alle miserie espansioni della tua fantasia. Se i tuoi fratelli di spirito fossero lontani dalla tua anima, se fossero anche cattivi, tu li riguarderesti come fratelli infermi e il tuo amore soprannaturale si sazierebbe di carità unica, fratellanza, vera, che fiorisce nel cielo. E se neppure questo ti fosse possibile, per la solitudine morale o materiale che ti circonda, tu troveresti i fratelli e le sorelle del cielo nel coro dei santi, dove la fratellanza è gioia eterna della famiglia immortale. Considera, in realtà, che cosa sono nella vita i fratelli e le sorelle, salvo qualche eccezione rara che può trovarsi solo nel campo dello spirito. Spesso non c'è elemento più disunito quanto quello della propria parentela, la diversità di carattere, di aspirazioni, di interessi. La vita può stabilire profonde divergenze ed anche profonde scissure tra quelli che sono più vicini. In che cosa sarebbero la moglie, il marito e i figli nella vita? Basta dare uno sguardo al mondo per convincersene. La poesia diventa prosa affannosa, gli ideali si sfrondano, le bellezze si sfiorano, le miserie si accrescono, le responsabilità si moltiplicano, le amarezze si accumulano e quello che di lontano può apparire felicità da vicino è solo, come dice San Paolo, tribolazione della carne. Tu, invece, consacrandoti a Dio, lasci la moglie, sposi la Chiesa, lasci il marito, sposi Gesù, rinunci ai figli e formi una generazione spirituale 100 volte più bella e più feconda. Questa è la verità. L'invidia con la quale il mondo ti guarda e guarda quelli che hanno rinunziato a tutto per amore di Dio è testimonianza eloquente del centuplo che hanno trovato. Satana può illudere gli incauti che non hanno in realtà rinunziato a nulla perché non hanno seguito Gesù con amore, ma non potrà distruggere queste verità che sono esperienza di vita. Gesù elencò tutte le rinunzie che fatte per seguire Lui, cioè per amore vero, per il suo amore, per la sua gloria, danno il centuplo in casa, fratelli e sorelle. Egli parlava degli apostoli del Vangelo, di quelli che si danno tutti a salvare le anime per far conoscere il suo nome. E nessuno potrà negare che in tutti i tempi le sue parole siano verità certissima. Chi si dona a Gesù con vero spirito di apostolo per propagare, difendere, riparare l'onore del suo nome, trova veramente il centuplo in questa vita e dà la dolce speranza, che può dirsi certezza, di trovare la vita eterna. Se fidiamo chiunque a smentirci, chi conosce da vicino le anime scontente del loro stato nobilissimo di amore divino, sa che non sono quelle che hanno lasciato tutto, ma quelle che hanno voluto trarre il centuplo dalla corona dell'amore. Sono i miseri Giuda che seguono il maestro per il piatto, il posto, la comodità, il benessere, e non trovando né questo né il re d'amore si disperano miseramente, come Giuda. Gettano via anche quello che hanno raccolto. Non godono neppure il frutto della loro avidità traditrice. Si soffocano e rimangono senza respiro sul vuoto orribile della loro miseria morale. Chi scrive queste pagine vuol rendere testimonianza a Gesù Cristo e lo fa con animo riconoscente e osannante al Signore. La sua vita è stata tutta un intreccio di tribolazioni amarissime che a volte hanno fatto piangere chi ne è stato semplice spettatore. Si sarebbe detto il più infelice dei sacerdoti, e tale l'hanno creduto quelli che non l'hanno avvicinato. Egli, per amore del nome di Gesù e per la Chiesa, ha perduto veramente tutto, anche nello stato che aveva abbracciato con immenso amore per Dio solo. Eppure può proclamare a fronte alta che non poteva ricevere un centuplo più pieno. Se si volesse valutare poi il valore di una croce, di un dolore, di una privazione, di uno stato di obbrobrio e di povertà, esso non sarebbe 100 volte, anche incomparabilmente di più, di ogni guadagno materiale e di ogni ricchezza, anche morale. Chi può dire che le ricchezze interiori, nascoste a tutti e sconosciute ai profani, che Gesù dona a chi per il suo amore è immolato, è ridotto come un verme? Chi può dire quale fioritura producano le croci nella vita di un sacerdote? Chi può dire di quante dolcezze sono sparse le stesse amarezze, tonico della vita soprannaturale addolcito dalla croce del Redentore? Non siamo fanciulli nelle vie di Dio, per carità. Non siamo come ragazzaglia che apprezza solo ciò che è futile e non sa guardare al proprio egoismo marcio. Siamo seri. Siamo seri almeno nella vita e guardando la meta cui si corre con tanta velocità. Non si può e non si deve fare a Dio l'ingiuria di mostrare come sventura lo stato più nobile a cui Dio possa chiamare un'anima. E invece di perdersi nelle miserie di stupide aspirazioni di terra, bisogna supplicare Dio a renderci degni di Lui e a plasmarci il cuore a nuovo con la sua grazia. Il fatto dimostra che tutti quelli che abbandonano il loro stato privilegiato finiscono per essere davvero i più infelici di tutti. Essi dunque passano dalla ricchezza alla povertà, e coi gridi della loro pena, a volte spaventosamente disperata, mostrano di avere lasciato il centuplo e di essere caduti nella più squallida miseria. Sono precisamente questi poveri traviati, quelli che erano i primi e diventano gli ultimi. Sono i falliti della vita proprio perché hanno disconosciuto il beneficio di Dio. Sono i poveri, inebetiti, che si sono scimuniti appresso alle faville di un misero amore umano e che non sanno apprezzare più i tesori che hanno ricevuti. Sono come quei poveri barbari dell'America primitiva che, attratti dal luccicare di uno specchio, davano oro per quell'inutile pezzo di vetro. Un povero sacerdote traviato o una povera suora infedele portano in loro le stigmate dell'infelicità, anche quando appaiono contenti alle anime superficiali e testimoniano essi stessi, senza volerlo, della realtà dei beni che hanno perduto. Amen. Amen, amen. Ecco.
Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Mamma mia, che grazie sentire queste parole
di realtà,
luce.
Ma pensa.
Lampada ai miei passi la tua parola. Poi però c'è da dire un'altra cosa, ci sono quelli che invece non vogliono mica uscire e per cui non escono e sembrano fedeli, no, stanno dentro per distruggere quello che c'è dentro.
Sì. Sì.
Per cui, capito,
cioè, sì, sì.
Cioè, vogliono corrompere il bene dall'interno, questo è diabolico, il demonio
sì.
si serve di questi,
marcio, sì,
gli apostati,
sì.
Tu pensa a Martin Lutero, no? Allora, quello lì era religioso, ma cosa ha combinato? È stato dentro, ha scassato tutto ed è uscito e continua praticamente a questa operazione che addirittura ai nostri tempi viene apprezzata, che vuol dire che siamo caduti e stiamo seguendo il suo pensiero che è puntini puntini. Ecco, allora Anna, leggimi questo benedetto fioretto.
Benedetto, sì, sì.
Sì.
Senti un po' spine, rovi piuttosto, ma non il peccato impuro. San Benedetto Abate, il patriarca del monachesimo occidentale, nacque a Norcia verso il 480 d.C., in un periodo storico particolarmente difficile. 4 anni prima era formalmente finito l'impero romano d'Occidente con la deposizione dell'ultimo imperatore, Romolo Augustolo. Dopo un periodo di solitudine presso il sacro speco di Subiaco, passò ad una forma di vita cenobitica, prima a Subiaco, poi a Monte Cassino. Un giorno, mentre era solo, fu assalito dal demonio, che gli si mostrò sotto forma di un uccello piccolo e nero. Il santo fece un segno di croce e l'uccello si allontanò, ma appena scomparso lo invase una fortissima tentazione impura. Un tempo egli aveva veduto una bellissima donna ed ora lo spirito maligno turbava con quel ricordo la sua fantasia, tanto che egli non riusciva più a contenere il fuoco della tentazione. Fu un istante. Illuminato dalla grazia del cielo, ritornò subito in se stesso. Visti lì vicino dei rigogliosi e densi cespugli di rovi e di ortiche, l'ispirazione divina si spogliò delle vesti e si gettò tra le spine dei rovi e le foglie brucianti delle ortiche. E quando ne uscì, era lacerato per tutto il corpo, ma aveva estinto la tentazione e vinto l'insidia del demonio. Da quel giorno in poi, come egli stesso in seguito confidava ai suoi discepoli, non sentì mai più tentazioni impure. Il Signore aveva premiato la sua generosità nel resistere a quella tentazione e anche il rimedio, seppur penoso, che vi aveva contrapposto.
Amen. Bene, ringraziamo il cielo, lodiamo il Signore in ogni tempo. Come veramente, come mendicanti, noi dobbiamo chiedere la carità. Signore, parlaci. Siamo stanchi di sentire le parole del mondo, siamo stanchi di sentire le parole che non sono di vita eterna. Donaci, oh Signore, non stancarti di parlarci. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla tua bocca. Signore, siamo affamati di verità in questo tempo in cui è raro sentire la verità tutta intera. Bene, ringraziamo anche San Benedetto, ringraziamo tutti coloro che sono fedeli a Gesù Cristo senza tentennamenti e preghiamo per loro, preghiamo per coloro che sono tentati perché riprendano la via segnata da Gesù Cristo e tornino ad essere quello che il Signore voleva che fossero. Bene, salutiamo tutti, santa giornata, ancora a tutti i benedettini, facciamo gli auguri a tutti i benedetti e a tutti coloro che aspettano una benedizione. Allora diciamo, ci benedica insieme al Divin Figlio, la Vergine Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Grazie, santa giornata a tutti.
Ave Maria.
Grazie. Ave Maria.